e la pozione prima di intervenire, questo è intervenuto, sì. Ma il problema che lei ha posto è proprio quello più grosso che pone la globalizzazione. No, questo straordinario fenomeno che sta portando all'interno del capitalismo, all'interno della modernità, miliardi di persone e nello stesso tempo minaccia le, o comunque, se non minaccia, ma comunque peggiora le condizioni di vita di coloro che questa entrata nel grande mercato capitalistico l'avevano già fatta in passato e che avevano avuto questi 30 anni gloriosi, come li chiamano i francesi, straordinari del nostro dopoguerra, insomma, tra gli anni 50 e gli anni 80. Poi negli anni 80 arriva questa decisione, dovuta a un insieme di fenomeni in cui non entro, ma che sarebbe interessante vedere, questa decisione fondamentalmente presa in modo democratico negli Stati Uniti, anticipata dall'Inghilterra della signora Thatcher, ma la signora Thatcher non conta nulla ovviamente, conta Reagan, contano gli Stati Uniti, perché sono loro che detengono la moneta e le condizioni finanziarie che disciplinano il mercato globale. Arriva questa rivoluzione che all'inizio non fa vedere, riduce il tasso di crescita, ma non mostra quali sono le sue conseguenze, e da ultimo sfocia nella fase finale di questa fase neoliberale, gli ultimi 30 anni che abbiamo vissuto, nella fase finale, nella fase di globalizzazione, in cui un insieme di grandi paesi, ma soprattutto la Cina, dimostrano di avere i prerequisiti essenziali per agganciarsi a questo straordinario processo di sviluppo e iniziare da Deng Xiaoping in poi un incredibile processo di modernizzazione che li ha portati, e questo naturalmente mette in competizione le classi operaie nei due sistemi, una che parte da condizioni molto più svantaggiate e che però ha delle straordinarie capacità di crescita, perché quello che dice degli ingegneri è perfettamente vero, i cinesi diventeranno, se questo loro sviluppo non si interrompe o non viene bloccato da queste politiche, diventeranno il più grande paese capitalistico del mondo, voglio dire, no? Con capacità tecnologiche straordinarie, straordinarie, no? Altro che forza lavoro, buon mercato, eccetera, ci batteranno su tutti i campi della tecnologia, no? D'accordo, questa è la cosa che avverrà. E questo è quello che è avvenuto, lavoro che sparisce, Noi che insistiamo su ricerca e sviluppo. Ovviamente questo gioco può benissimo non essere un gioco a somma zero, nel senso che in questo mondo, riducendosi molto naturalmente come quota di mercato di questo mondo, può essersi potenzialmente lo spazio per tutti, nel senso che un paese capitalistico come la Cina, in questo futuro, quando i suoi più evidenti vantaggi comparativi, dal momento che siedono ancora nel basso costo della costa loro, saranno superati da altro, sarà un paese che importerà ed esporterà, no? Potenzialmente in modo equilibrato. Attualmente c'è un grande squilibrio macroeconomico che caratterizza il livello mondiale, ma in futuro questo si potrà rimediare e uno spazio ce lo potremo conquistare anche noi. Che ci sia un periodo in cui il lavoro sparisce, in cui le condizioni nostre sono quelle che lei ha descritto a proposito del distretto di Como, ma a proposito di tanti altri distretti, voglio dire, questo è un fenomeno inevitabile, potrà essere superato se, no, all'interno del nostro paese si risveglieranno, diciamo, un insieme di capacità produttive che ci consentiranno di sopravvivere. Intendo dire, importazioni e esportazioni, sviluppo mondiale, non sono o possono non essere giochi a somma zero. Ora lo sono per uno squilibrio commerciale, no, colpevole, no, di Germania, Giappone e Cina soprattutto, è uno squilibrio di tutti gli altri, ma in futuro non sarà così. In futuro è molto probabile che le questioni si equilibreranno, la torta sarà più grande, una fettina più piccola, ma di una torta più grande, una fettina molto più piccola, ma di una torta molto più grande potrà essere la nostra. La nostra, sì. La retorica del ricerca e sviluppo, anch'io non la sopporto tanto, francamente, ed è tutto evidente che la nostra, cosa deve essere questa nostra fettina per dar lavoro a tutti gli italiani, per creare condizioni che vogliono lavorare, condizioni di sviluppo, sarà composta da tantissime micro fettine, che saranno prodotte dalla capacità del nostro paese in diversi settori di sopravvivere e di ridurre le aree di rendita e di inefficienza che ancora massicciamente lo caratterizzano. Cioè, questo è il problema che abbiamo noi. E qui non siamo altro che noi, che il nostro sistema politico, il nostro sistema imprenditoriale, che possiamo identificare queste microfettine e spazzar via le fettone di rendita che ancora ci sono, tenendo presente che nel frattempo una fase di sofferenza acuta ci sarà, ma tenete anche presente che è un doppio problema sviluppare microfettine e eliminare una fettona. Eliminare una fettona significa due problemi: rendere più efficiente il sistema di decisione pubblica e in qualche modo contenere, se non risolvere, il problema del mezzogiorno. Non ci sono altre, queste sono le due fettone che dobbiamo affrontare. Le fettine è sviluppare ciò che già è iniziato, un percorso che è già ampiamente iniziato, un percorso che non è sufficiente. Oggi abbiamo grosso modo in Italia 4-5 mila aziende esportatrici di qualità che la loro microfettina l'hanno trovata. D'accordo. Per un paese grande come l'Italia ce ne vorrebbero 8 mila per poter tornare a crescere, e possibilmente una buona parte di queste localizzate nel mezzogiorno, se vogliamo in qualche modo affrontare. E sono problemi difficili. Io direi che è più insistendo sull'eliminazione delle macrofettone, quindi per creare un sistema di pubblica amministrazione, un sistema statale più efficiente e in qualche modo risolvere il problema del mezzogiorno, che noi dobbiamo pensare. Alle microfettine dobbiamo porgli i minori ostacoli possibili, i minori ostacoli che siano possibili, poi si sviluppano anche da sole, perché così è già avvenuto in buona parte. Gli altri sono invece il problema del politico, quello del mezzogiorno e quello dell'efficienza. E direi, a questo punto bisogna vedere, può in una qualche riformulazione il federalismo dare una mano in questo, da un lato, e riforme di efficientizzazione della pubblica amministrazione possono dare una mano in questo. Certo che quando voi andate a vedere, di recente c'è stata una trasmissione, non era la solita Gabanelli, era un altro, a proposito dell'ATAC, non so se l'avete vista, stupido, terrorizzante, letteralmente terrorizzante, è questo che deve sparire, sono queste robe qua. Cioè il rapporto tra politica e alta amministrazione, non tanto i fannulloni che stanno in basso, i fannulloni in basso quando hanno dei dirigenti in alto, efficienti e non corrotti, i fannulloni in basso smettono di essere fannulloni, ve lo garantisco. Il problema è il rapporto perverso che esiste tra alta dirigenza amministrativa e potere politico, è quella cosa lì. Io lo vedo così le cose, ma un periodo di difficoltà e di sofferenza ci sarà, e a questo bisogna dire che ci sarà, in qualche modo. Se avessimo un sistema di welfare che copre i casi di maggiore indigenza e di maggiore sofferenza, sarebbe meglio che non averlo. E anche qui è parte di far capire che questo sistema è possibile senza che diventi un sistema di puro assistenzialismo, però un sistema che non è di puro assistenzialismo è un sistema anche, come dicono in inglese, means tested, cioè sostanzialmente esiste un controllo delle condizioni di indigenza, che nelle condizioni politiche di adesso significa in realtà fonte di corruzione mostruosa. Perché i leghisti non lo vogliono? Perché se diamo un sistema di assistenza tutti i soldi vanno al mezzogiorno e quelli si grattano la pancia. Vuol dire, questo è un po' se andiamo a vedere le condizioni di povertà dove sono là. Ma se non se quelli continuano, se ricevono dei sussidi, non lo vorranno mai. Insomma, sono problemi molto delicati che vanno affrontati, politici e amministrativi, d'accordo? Che esigono tutti quanti molti di questi esigono un qualcosa che non c'è ancora, cioè onestà e competenza amministrativa. Io non vi racconto di nuovo la storia della au pair danese, che vi ho già raccontato la volta scorsa, ve la racconterò a parte. Cioè, queste cose qui si fanno bene in paesi dove esiste un'amministrazione efficiente e un'onestà elevata, sia da parte di colui che deve dare i sussidi, sia da parte di colui che li riceve e che deve essere il primo da fermare in queste, io non sono in condizione di riceverli, d'accordo? Vabbè, se l'Italia, se la mia zia fosse, avesse le ruote, eccetera eccetera. Pozzoli, poi io mi sarò perso. Ah, ecco, ho perso, mi sono segnato le... San Martano, poi vengo a... Ho perso altri appunti. Sì, che cavolo ho messo, no? Ho sbagliato una numerazione di pagine. Ah sì, Cerati mi aveva chiesto sulla remunerazione dei managers. Cos'è che vi dica, voglio dire? Questa è una situazione di questo genere qua. Spese nella finanza. Ma non solo nella finanza. No. Nell'ambito della globalizzazione, le cose, grosso modo, quasi tutti, diciamo, i settori industriali sono entrati in sofferenza. L'unico grande sviluppo è l'intermediario della globalizzazione, sono i settori finanziari. E nei settori finanziari, appunto, si è dato spazio a questa incredibile crescita salariale, e anche nei settori industriali che hanno cercato di resistere, hanno cercato la soluzione miracolistica di trovare dei campioni particolarmente efficienti che risolvessero dei problemi particolarmente gravi. Mi spiego meglio, voglio dire. Il sistema in cui siamo entrati è un sistema che tiene sotto controllo totale la remunerazione della bassa forza di lavoro, bassa e media forza di lavoro, semplicemente perché questa è quella che entra in competizione con la bassa e media forza di lavoro che esiste in altri paesi, voglio dire. Cioè è questo che tiene in basso, che schiaccia le remunerazioni dei bassi. D'accordo? Non c'è meccanismo che invece impedisca l'elevazione della remunerazione degli altri, cioè non c'è un meccanismo interno al sistema capitalistico che impedisca una cosa di questo genere qui. Mentre esisteva, qui il discorso sarebbe lungo e non ci entro, una cosa del genere esisteva nei primi 30 anni di sviluppo capitalistico. Qui abbiamo, quindi, abbiamo un sistema internazionale che comprime la remunerazione degli operai e degli impiegati, no, relativamente basso livello, e non pone nessun limite rispetto alla salita degli altri, e il sistema ne ha approfittato nel modo che avete visto. Tutto ciò non è giusto, ma vedo anche come abbastanza difficile, no, a meno che non ci sia in qualche modo un accordo internazionale, ad esempio a livello o quantomeno europeo, un modo convenuto di bloccare non le remunerazioni degli altissimi managers e della finanza, no? Faccio fatica a vederlo, perché, no, la competizione per questi managers, la competizione è internazionale, no? e quindi voglio dire, questi hanno un mercato internazionale dei managers, no, che ha remunerazioni altissime in altri paesi. Allora puoi chiedere, uno facendo leva sul suo senso di italianità, puoi chiedere a Marchionne: guarda, non confrontarti con i tuoi pari, d'accordo? Non pensare al salario, no, e ai benefits che ti offrirebbe un'altra grande industria internazionale, che sa benissimo che tu sei una persona eccezionale, no? Confronta, no, fai riferimento alla tua italianità, questo io. Pensa alle conseguenze politiche di una dilatazione di questi salari così enormi. Questo lo vedo piuttosto difficile, però escludo che una cosa del genere possa, specialmente a livello europeo, non soltanto italiano, possa avvenire. Però tenete presente che questo è un mercato internazionale, quello dei managers, e quello dei, diciamo, degli altri lavoratori sono mercati nazionali tenuti bassi dalla competizione dei lavoratori in Cina, tanto per darvi un'idea. Questa è la ragione che spiega questo balzo in avanti, no? Enorme.
No. Ma gli ex capi dell'Alitalia e delle ferrovie non avrebbero guadagnato, non avrebbero trovato mercato all'estero.
E poi ogni sistema ha le sue, diciamo, peculiarità. È entrato un altro pezzo questo che ha a che fare col sistema politico italiano, voglio dire. Questo è un altro pezzo che spiega una cosa di questo genere. Ma non, altri paesi non hanno un pezzo di questo genere e hanno remunerazioni ancora più alte che non queste. Cioè il grosso è questa roba qua. Poi c'è l'Italia. D'accordo? E ci sono le reti di relazioni, sì. Questo San Martino mi aveva chiesto a proposito se delle cose che dicevo, cioè del, c'è consapevolezza o no. No, non ce n'è molta, non ce n'è molta per alcune ragioni che diceva anche Salvatore Anatoli. Cioè, gran parte del ceto politico che attualmente all'interno del Partito Democratico è null'altro se non un ceto politico di democristiano e comunista. Allora, trovare dei liberali veri, no, ma veri, che ci credono, all'interno di costoro è molto difficile. E quindi io nel mio piccolo ho tentato, facendo anche un libretto di cui non è che mi vergogno, ma insomma capisco tutta l'ingenuità adesso, voglio dire. Un libretto che si titolava Il Partito Democratico per una rivoluzione liberale. Mi viene da sorridere la mia ingenuità, no? Questo è un ceto politico che di senatori andava distrutto, molto semplicemente, esattamente come si era distrutto un pezzo di Democrazia Cristiana, un pezzo, no? E un altro pezzo si deve distruggere anche questo, no? Se, diciamo, questi grandi fenomeni di esclusione sociale avessero equilibrio, cosa che è inutile chiedergli, perché l'istruzione fu molto, distrusse i socialisti, distrusse i democristiani, una parte dei democristiani, un'altra parte sopravvisse i comunisti, questi fecero questo partito, e in questo partito, diciamo, la consapevolezza di questi fenomeni profondo non c'è ancora adesso, voglio dire. Questo è uguale, ma arrivo alle cose che diceva Anatoli. No, vengo alle cose che diceva Anatoli. Io sono totalmente d'accordo su le cose che Anatoli ha detto, no, anzi in questo momento sto prendendo un pezzo in inglese esattamente su questa roba qui, cioè, il titolo è Why Berlusconi? Perché abbiamo avuto Berlusconi? Berlusconi abbiamo avuto per questa esplosione sociale avvenuta allora, d'accordo, che a sua volta era generata da 40 anni, no, di ceto politico bloccato. Cioè, se voi guardate il percorso della democrazia italiana, allora non potete non essere d'accordo con un famoso, con due libretti, uno di Massimo come si chiama? Salvadori, e l'altro di sul riformismo, tutti e due sul perché non abbiamo avuto riformismo in Italia, voglio dire, però l'altro di Giovanni Sabatucci, che sono due libri che mi danno una perfetta idea di cosa è stata la rivoluzione. Noi non abbiamo avuto ricambi di classi dirigenti. Gli unici ricambi di classe dirigente li abbiamo avuti in momenti di emergenza, e hanno portato non a un normale ricambio, a una normale alternanza all'interno di una Costituzione che rimaneva la stessa, d'accordo, all'interno della democrazia. Abbiamo avuto rotture democratiche, una rottura negativa è stato il fascismo e una rottura positiva è stata la democrazia, ma è cambiato il regime. Noi una sostituzione di ceti dirigenti l'abbiamo avuta non all'interno di un solo regime, all'interno di una Costituzione democratica che prevedeva una normale alternanza, ma attraverso rotture di regime. Tra una rottura e l'altra, il ceto politico è sempre rimasto lo stesso. È sempre rimasto lo stesso il ceto politico notabilare, no? Fino alla rottura fascista, d'accordo? Quindi senza nessuna alternanza. È il famoso fenomeno del trasformismo. Voi andate, diciamo, a vedere la storia del trasformismo italiano, De Pretis, l'irsuto vinatiere di Stradella, una cosa del genere. Ma De Pretis non poteva fare che quello che ha fatto, era del tutto ovvio. Aveva ai suoi lati dei pezzi antisistema, o dei pezzi che non potevano essere ammessi al governo, ed erano i repubblicani intransigenti che volevano tornare dal regno, e ovviamente erano fuori, I socialisti, che ovviamente avevano una carica rivoluzionaria molto forte allora, e i cattolici erano fuori dal sistema, perché glielo aveva ordinato il Papa, d'accordo? Molto tardi che questa cosa si sviluppò, e fu solo Sturzo che creò, diciamo, la possibilità di una... Sturzo, persona geniale, no? Ma solo Sturzo. Ma allora, toglietti cattolici, tratta l'eliminazione dei cattolici, un'eliminazione, diciamo, dalla possibilità di partecipazione democratica alla prima parte del regno, voglio dire, nei 60 anni, che vanno dal 61 fino, diciamo, più di 60 anni, diciamo fino alla grande rottura fascista, vuol dire. Non fu soltanto il fatto che mancava una voce nella democrazia, ma perché mancava un pezzo di ceto dirigente, di classe dirigente. Guardate, a me le varie cose, Gramsciani eccetera, non mi convincono per niente. Si può fare benissimo democrazia. La democrazia la fanno i ceti dirigenti, non mettiamoci palle, o se c'è una rivoluzione possono entrare altri tipi di ceti dirigenti creati dal movimento rivoluzionario, ma la mancanza dei cattolici, cioè la mancanza dei grandi borghesi di Bergamo, Brescia, del Veneto, della Lombardia, no? E questa è la mancanza drammatica e tragica.
Sono riemessi come leghisti.
Sì, sì, ma adesso questa è la parte bassa che è messa come leghista, voglio dire. No, ma la mancanza di questi nella costruzione della democrazia italiana, cioè negli anni che vanno dagli anni 60 fino agli anni, fino al patto Gentiloni, tanto per intenderci, fino ai primi del Novecento, voglio dire, e la mancanza di questo pezzo qui della borghesia, magari fosse stata una democrazia borghese, magari era una democrazia del pezzo di borghesia laica, che è un pezzo estremamente minoritario d'Italia. Se ci fosse stata la borghesia cattolica, le cose sarebbero andate in maniera diversa, non sarebbe venuto il fascismo, eccetera. Quello è un pezzo cruciale di persone che dovevano o volevano o si autoescludevano, non entravano nei circuiti democratici. E questo fu un dramma, naturalmente. Quindi abbiamo il trasformismo. In queste condizioni qua, la vecchia destra e la vecchia sinistra storiche capirono rapidamente, no, lo vedevano nei fatti, voglio dire, notabilari, capirono rapidamente che non potevano reggersi se non unendosi, perché se tu hai delle esclusioni da tutte le parti, è chiaro che chi rimane dentro non ha abbastanza forze per questa analisi spettacolosa, no, viene fatta, viene capita perfettamente, perché non possiamo, questo problema, perché non possiamo fare una democrazia come gli inglesi, di Whigs e Tories, di liberali e di conservatori, no? Questo fu il problema che si pose, voglio dire, lì, e praticamente la risposta è perché non possiamo farlo, non possiamo permetterci il lusso di dividerci tra destra storica e sinistra storica, adesso che anche la sinistra storica è diventata ragionevole e capisce che, no, anche se sono di origine mazziniane, garibaldine, repubblicane, non possono tornare a volere la Repubblica. Una volta finita questa roba qui, gli ex repubblicani ragionevoli che stanno per il regno per forza si devono unire con i conservatori, si devono unire con i realisti, con la destra storica. Quindi abbiamo un sistema di ceto dirigente compatto in cui il gioco non è mai quale partito vince tra i due, non è mai l'alternativa tra due grandi partiti, è semplicemente come metto insieme il ceto dirigente, come posso cambiare il Presidente del Consiglio, per intenderci. Abbiamo i grandi facitori di Presidente del Consiglio, di cui il massimo è stato Giolitti, naturalmente, il grande Giolitti il vecchio, naturalmente, questo è una cosa. No, col fascismo ovviamente un unico ceto dirigente e con la Repubblica un unico ceto dirigente fino al 94, che sono un solo ceto dirigente, di cui sono piccoli movimenti interni, un frullare di governi. No, 50 governi in 47 anni.
Con i medesimi.
Uguale, del tutto uguale. Piccoli spostamenti, a un certo punto le elezioni, insomma, un certo punto, piccole rese dei conti. Ah sì, i repubblicani hanno rotto le scatole, facciamone di meno. I liberali sono troppo di destra, facciamone un po' di meno. I socialisti chiedono troppo, contrattiamo. E paga pantaloni. Questa è stata la democrazia italiana. In questa democrazia italiana, quando arriva l'esplosione, imprevista, perché il senso di impunità, no, che aveva questo centro era totale, voglio dire. Massimo rappresentante è Craxi, ma tutti avevano, cioè l'idea che potesse succedere Mani Pulite, no, era impossibile. Allora, su Mani Pulite, sul ruolo dei giudici, Certo, io credo che sia stato un disastro che questo si è esploso, che siano stati spazzati via i due grandi partiti che ovunque, in condizioni normali, mai è successo in Europa che i due grandi partiti di governo, quelli che in tutti gli altri paesi sono, diciamo, i partiti che si alternano al governo, socialisti e democristiani, comunque stessa cosa, CDU, SPD, d'accordo? Siano stati spazzati via da una rivolta popolare provocata dall'indignazione per un insieme di fatti che durava da molto tempo, la vedevate nel rilievo. Una persona intelligente come Tony Bisaglia, già alla fine degli anni 70 aveva capito che la Democrazia Cristiana non riusciva a tenere il vento.
Scusa, a proposito di persone intelligenti, non è da sottovalutare, lasciamo stare l'aspetto, diciamo, di Giallo, ma Moro aveva capito.
Sì, Moro ha anche capito lui. Fino a un certo punto. Moro ancora si sperava che il Partito Comunista potesse diventare democratico in modo da poter fare l'alternanza, sì. Voglio dire, però non si sbagliava su questo, o meno, le convergenze parallele erano veramente parallele all'infinito,
sì.
Perché questi non volevano mollare
la pedagogia dell'avversario,
ma non ce la faceva.
E infatti non ce la fa.
Troppo. Sì, e la iattura di aver avuto il Partito Comunista, che la sinistra faceva
parte della.
No, bravissima gente, anche onestissima, ma
sì,
disastro, sì. disastro totale. Comunque, quale che sia la ragione, questa è la cosa. Anche lì, anomalia, certo, anomalia, ed è vero che con giudici un po' diversi e giudici più sottomessi al potere politico non ci sarebbe stata questa enorme anomalia che poi ha provocato Berlusconi. Cosa facciamo per rispondere a questa anomalia? Mettiamo i giudici sotto il potere politico? Ma vi rendete conto, voglio dire, è perfettamente vero quel che dice Berlusconi. Con giudici più, no? Avete visto la vignetta di Giannelli sul stupenda, sul Corriere di ieri, se non mi sbaglio, qui si vede il pubblico ministero che si inchina davanti al giudice e poi dopo si vede il giudice che si inchina davanti al politico, d'accordo? Cosa facciamo? Riduciamo la veramente eccezionale indipendenza che ha oggi la magistratura e la capacità di opporsi al sistema politico, cioè sostanzialmente di insistere per una rule of law, per uno stato di diritto che si applichi ugualmente ai politici e ai comuni, ai ricchi e ai poveri. Abbandoniamo questa cosa qui, perché sappiamo che una cosa del genere ha distrutto in passato il sistema politico, no? Ma non è vero che, diciamo, il sistema politico è il colpevole, perché è esagerato, si potevano rubare un po' meno, non potrebbe anche sostenere, d'accordo?
L'economia non
reggeva più, cioè, allora, vogliamo pensare, però queste sono le ironie della storia, sono i problemi, i dilemmi veri, profondi che la storia ci pone, che il nostro sia un paese in cui, diciamo, la democrazia non è radicata a seguito, di questi, di fenomeni che vengono da lontano, vengono ancora dal primo regno, dalla destra e dalla sinistra, vengono dall'esclusione di forze che dovevano stare nella democrazia, non ci sono, vengono da una inadeguata cultura democratica profonda, cultura delle procedure e delle leggi nel nostro paese.
Qualcuno parla anche del ruolo, del giudizio che si dà della bugia, cioè nei paesi della nord ci vengono la bugia, il mentire.
Ma sì,
il giudizio morale al nord di chi mente è se è vero.
Quindi sì, però cosa facciamo? Accettiamo questa nostra.
Come
la medita
la posizione non c'è, siamo a questo punto. La posizione non c'è. Grazie all'opinione pubblica l'opposizione non c'è.
Ma poi c'è il punto dell'opposizione che non c'è. L'opposizione che non c'è è dovuta semplicemente al fatto che sono ex democristiani e ex comunisti abbracciati insieme.
E allora come la mettiamo qui? Dici le cose che non
hai. Ah, no, queste sono cose che non ho detto perché non le ho neanche pensate. Non so che cosa dire. Io sono in realtà di fondo più pessimista di te, ma non vedo una facile via di uscita. Cioè, qualsiasi cosa che bombardi il quartiere generale del Partito Democratico mi va bene. Vuoi che te lo metti?
Mi accontento.
Accontento di quel canetto. Va bene ragazzi. Buona domenica.
Per essere carnevale, eh?
Buona domenica, vai.
No, ma oggi dico per essere carnevale.